Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla 30ª domenica del tempo ordinario che sarà domani e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il più grande comandamento? Gli rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Oh, carissimi, allora questa volta c'è da scoprire dove sta il tranello. Dunque, oggi abbiamo a che fare con due categorie di persone molto in auge ai tempi di Gesù, i farisei e i sadducei. Allora, erano il corpo insegnante, erano dottori, scribi, non erano un partito, ma erano come dei professori e dei professionisti. Prima dell'esilio erano come dei funzionari reali. Dopo si sono specializzati nel trascrivere la Torah. Erano dotti, quindi da qui viene la parola dottore. Erano specialisti delle cose religiose, interpreti della legge, fondavano scuole, equivalenti un po' alle nostre scuole superiori, riunivano allievi in edifici speciali e le lezioni si svolgevano così: gli allievi erano seduti ai piedi del maestro e facevano domande e risposte con interminabili discussioni. E quindi questi erano proprio quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè. Sedevano sulla cattedra di Mosè ed erano, diciamo così, la categoria insegnanti, insomma, quelli che istruivano il popolo, e loro erano i detentori della Torah, la conoscevano a menadito e insegnavano al popolo ebraico. E farisei e sadducei erano amici dichiarati tra di loro, perché i primi credevano nell'aldilà, nella risurrezione dei morti, negli angeli e nelle realtà spirituali, mentre i sadducei negavano tutto ciò e i farisei li consideravano dei traditori perché non credevano nella tradizione orale, ma solo nella legge scritta. Però, e dovete sapere che tra i sadducei c'erano i sommi sacerdoti, quelli che poi hanno condannato Gesù. E tra i farisei c'erano gli scribi, quelli che l'hanno ostacolato, osservavano cosa faceva di sabato, che non era permesso fare di sabato. Insomma, erano entrambi nemici di Gesù, ma quando si trattava di complottare contro di lui, allora diventavano compari. E questa volta ai farisei si presenta anche la splendida occasione di prendersi una rivincita sui sadducei. E non se la lasciano certo sfuggire, anzi la colgono al volo, sperando così di dimostrare la loro superiorità. E infatti c'è scritto: i farisei, avendo udito che Gesù aveva ridotto al silenzio i sadducei, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Vedendo dunque che i sadducei erano stati sconfitti sulla questione dell'autorità, gli avevano chiesto a Gesù: da chi ti viene questa autorità, da Dio o dagli uomini? E pensando di spuntarla, decidono di partire al contrattacco e mandano a Gesù uno di loro col preciso intento di porgli domande atte a coglierlo in fallo. E gli chiede: Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Ma state bene attenti a questa domanda. Qual è il più grande comandamento della legge? Perché mi ha messo in crisi. Questa volta sono io che mi faccio una domanda alla quale di primo acchito non so rispondere. Ma dove sta il tranello in quella domanda? Qual è il più grande comandamento della legge? Questa volta non gli chiedono all'esito pagare il tributo a Cesare perché sia che rispondesse sì, sia che rispondesse no, era preso in fallo. No, non è come davanti all'adultero che gli chiedono se doveva lapidarla sì o no, sia che dicesse sì, sia che dicesse no, lo coglievano in fallo. Questa volta gli chiedono qual è il più grande comandamento. Ma io mi sono detta, ma dove sta il tranello in quella domanda? All'apparenza la più innocua, la più innocente che ci possa essere, se non addirittura la più ingenua. Qual è il più grande comandamento? Ma si celava un tranello in quella domanda? Quale? Allora sono andata a scartabellare dopo aver ripassato l'Antico e il Nuovo Testamento. Sono riuscita a scoprirlo e ora ve lo svelo. Dunque, partiamo dall'antica legge, cioè la Torah, che i farisei conoscevano a menadito. Non solo i farisei, ma bisogna dire che ogni pio israelita la conosceva a memoria, e quindi anche Gesù la conosceva a memoria. Quando uno aveva superato i 12 anni era tenuto a studiare la Torah. Quindi i farisei la conoscevano a menadito, non solo, ma l'avevano addirittura ridotta in briciole, avevano spaccato il capello in quattro, cioè quelli che per noi sono i 10 comandamenti, loro li avevano trasformati in 613 precetti, di cui 365 proibizioni, non devi fare questo, e 248 comandi, cioè devi osservare quello. Ma ditemi voi, c'è di che perdere il senno e il sonno? Come si fa a fare l'esame di coscienza la sera su 613 precetti? A meno che allora l'esame di coscienza non si facesse, ma probabilmente i farisei non lo facevano granché, perché il Signore dice: ascoltate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, perché se lo facevano c'era veramente di che perdere il sonno. Allora, il tranello in questa domanda sta proprio qui. Come fare a stabilire fra tutta quella marea di precetti quale fosse il più grande? E volevano vedere come Gesù se la cavasse, perché loro avevano suddiviso questi 13, 613 precetti in norme. Per esempio, i 248 negativi, a quali non erano tenuti le donne. Le donne potevano anche non osservarli. Potevano osservare solo i 365 negativi, mentre i 248 negativi erano riservati anche agli uomini. Quindi pensate, che complicazione sono riusciti a tirar fuori questi scribi, farisei, eccetera, eccetera. Quindi il tranello consisteva proprio in questo: speravano che Gesù si addentrasse in quella casistica, qual è il più importante, qual è meno importante, qual è riservato agli uomini, qual è riservato alle donne. E Gesù non la guarda neanche di striscio, di traverso. Anche questa volta se la cava divinamente e senza minimamente entrare nella loro impossibile casistica. Dice loro che i comandamenti da osservare sono due: amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi. D'un corpo semplifica sia la vita che la matematica di quei poveri dottori, dicendo loro che i comandamenti da osservare non sono 613, ma sono due. Oh, che respiro di sollievo! In questi due comandamenti Soffermiamoci un attimo su questi due comandamenti. Il primo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questo è anche chiamato lo Shema Israel, che il pio israelita diceva tutti i giorni e lo diciamo ancora una volta alla settimana a compieta. Amerai il Signore tuo Dio, ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore e nella mente. E quindi questo amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, trovo che unifica in modo straordinario la nostra vita, eliminando ogni dualismo. Perché io mi dicevo, ma se il Signore dice amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, cosa mi resta per amare l'altro? Il fegato, lo stomaco? Con che cosa lo amo l'altro? Perché Gesù non dice amerai il Signore tuo Dio con un po' di anima, un po' di cuore, un po' di forze, mentre con l'altro po' amerai il prossimo. Se così facesse, dovremmo dividere il nostro cuore e le nostre forze e dare una prima metà a Dio e la seconda metà al prossimo. No, 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 Gesù non dice così. Gesù dice che dobbiamo occuparci ad amare Dio con tutto noi stessi, perché solo così ameremo veramente il prossimo, perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio che circola in noi. E solo così ameremo come Lui ci ha amato. Abbandonati al solo nostro modo naturale di amare, sempre fragile e imperfetto, traballante e incostante, ameremo il prossimo al massimo finché ci è simpatico e poi stop. Ecco per quel che riguarda il primo. E adesso guardiamo il secondo. È simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Anche San Paolo nella lettera ai Romani scrive: chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Pieno compimento della legge è l'amore. E Sant'Agostino rincara la dose dicendo: ama e fa ciò che vuoi. Peccato che quel fa ciò che vuoi ha preso sopravvento sul resto. Ma invece amare è molto esigente. Puoi fare ciò che vuoi se ami. Ma se no, non puoi fare ciò che vuoi. Quindi la risposta di Gesù unisce quei due comandamenti che nell'Antico Testamento sono separati. Uno si trova nel Deuteronomio, il famoso Shema Israel, e l'altro nel Levitico. E così unifica la volontà e il cuore dell'uomo e ci dice che amare è l'unica cosa necessaria. Non è un optional da fare una tantum, ma un dovere imprescindibile. Se vogliamo realizzarci come figli di Dio e vivere quella comunione con Lui e con il prossimo, che è fonte di beatitudine e di salvezza per noi e per i nostri fratelli. Ecco dove stava il tranello questa volta. E Gesù se l'è cavata divinamente anche questa volta. Questo tentativo di volerlo cogliere in fallo non ci sono mai riusciti, però non li ha fermati nella loro persecuzione a Gesù. Sono andati fino in fondo, sono andati fino in fondo. Allora, adesso non è una storiella questa, questa sì, più o meno, sì, anche un po' una storiella. È uno che racconta che ha sognato di fare un'intervista a Dio. Allora, vediamo un po' cosa risponde Dio e cosa gli chiede. Ho sognato di fare un'intervista a Dio. E ho sognato Dio e mi fa: ti piacerebbe intervistarmi? Dio mi domandò. Oh sì, se ne hai tempo, dissi io. Dio mi sorrise e mi guardò. Io ho l'eternità, il mio tempo è l'eternità. Comunque, cos'è che vuoi sapere? Cosa ti sorprende nell'umanità? Ed io rispose: quel che mi sorprende è che pensate con ansia al futuro, dimenticando di vivere il presente. così che non vivete né nel presente né nel futuro. Vivete la vita come se non doveste morire mai, e morite come se non aveste vissuto mai. Vi stancate presto di essere bambini, anzi avete fretta di crescere, ma poi vorreste ritornare bambini. Perdete la salute per guadagnare i soldi e poi usate i soldi per recuperare la salute. Le mani di Dio presero le mie e restammo in silenzio per un po', poi gli chiese: Padre, che lezioni di vita desideri che i tuoi figli imparino? Dio sorrise e poi rispose: Imparano che non possono costringere nessuno ad amarli, quello che possono fare è lasciarsi amare. Imparino che ciò che vale di più nella vita non è quello che hanno, ma quello che sono. Imparino che non è bene paragonarsi agli altri, ognuno ha ricevuto la sua parte di bene. Imparino che bastano pochi secondi per aprire profonde ferite nelle persone che si amano e ci vogliono anni per sanarle, e a volte non basta neanche. Imparino a perdonare praticando il perdono. Imparino che ci sono persone che li amano profondamente, ma che non sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti. Imparino che due persone possono vedere la stessa cosa in due modi differenti. Imparino che non è sempre sufficiente essere perdonati dagli altri, ma bisogna sempre imparare a perdonare se stessi. E imparino soprattutto che io sono sempre con loro. Ecco, mi ha colpito questo, imparino soprattutto a perdonare se stessi, la persona più difficile da perdonare. A volte è proprio noi stessi, siamo degli aguzzini di noi stessi. E quindi chiediamo, Signore, questa grazia di saper perdonare sia gli altri, ma anche noi stessi, perché c'è scritto: amerai il prossimo tu come te stesso. Se non amiamo noi stessi, povero prossimo, come lo amiamo in modo veramente, non lo amiamo per niente a volte. Volevo anche dire due parole sulla festa dei santi che avremo mercoledì. I santi sono quelli che sono abitati dalla gloria di Dio. Vi dicevo l'altra volta che per vedere Dio bisogna avere il cuore puro. Quelli che hanno il cuore puro, Dio si specchia in loro, Dio vive in loro. Ma sulla terra, diciamo che questo amore è sempre un po' intermittenza, perché c'è la nostra, come dire, c'è la nostra fragilità, mentre invece in cielo sarà ininterrotta questa comunione con Lui, saremo inabissati, viveremo sempre in Lui. E vorrei leggervi una preghiera di un grande mistico, il più grande mistico della storia, San Simeone, il nuovo teologo, straordinario. Lui ha già vissuto sulla terra la visione di Dio, l'ha già visto quasi faccia a faccia, ma delle cose incredibili. E qui dice una preghiera allo Spirito Santo bellissima: Signore, ti ringrazio perché sei diventato per me luce senza fine e sole senza tramonto, non avendo dove nasconderti, tu che riempi della tua gloria l'universo. Mai infatti ti sei nascosto ad alcuno, d'altronde dove ti nasconderesti tu che sei dappertutto? Ora dunque, o sovrano, prendi dimora in me, abitavi e restaci senza interruzione, inseparabilmente, sino alla fine in me, servo tuo, o buono, perché anch'io nel mio esodo e dopo il mio esodo mi trovi in te, o buono, e regni con te, che sei Dio al di sopra di tutto. Rimani, o sovrano, e non lasciarmi solo, così quando verranno i miei nemici, che sempre cercano di divorare la mia anima, trovandoti in me, subito fuggiranno e nulla potranno contro di me, vedendo te di tutti il più forte, assiso all'interno di quella dimora che è la mia povera anima. Sì, o sovrano, come ti sei ricordato di me quando ero nel mondo, così anche ora custodiscimi nella stabilità interiore, senza che nessuno possa più privarmi dell'intimità con te. In questo modo, grazie alla continua tua visione, io che sono morto vivrò e sarò rivestito di te in ogni istante. Oh, San Simeone, nuovo teologo. E voglio leggermi anche una poesia per quel che riguarda la commemorazione dei nostri cari defunti. Quando domani arriverà senza di me, e io non sarò lì a vedere se il sole sorgendo ti troverà con le lacrime agli occhi. Ti prego, cerca di capirmi. È venuto un angelo che mi ha chiamata per nome e mi ha presa per mano e mi ha detto che c'era un posto per me lassù in cielo, lassù in alto. E quando varcai i cancelli del paradiso, mi sentii immediatamente a casa. Quando Dio abbassò il suo sguardo su di me, sorridendomi dal suo grande trono dorato, mi disse: ecco l'eternità e tutto ciò che ti ho promesso. Il tuo tempo sulla terra è finito, ma da oggi la tua vita ricomincia qui. Non ci sarà nessun domani, ma il tuo oggi durerà per sempre. Hai commesso degli errori e peccati, ma sei stata perdonata, e ora sei finalmente libera. Vuoi darmi la mano e vivere la tua vita con me? Bellissimo, bellissimo. Ecco cosa che ci aspetta, un futuro glorioso. Adesso stiamo vivendo un presente tempestoso, ma finirà, per fortuna il presente tempestoso finirà. E il futuro glorioso non finirà mai più. Ecco carissimi, allora vi auguro una santa festa di tutti i santi, la commemorazione dei nostri cari defunti. Se avete bisogno di chiarimenti o di domande, il mio numero è 338-7553-847 e poi c'è il sito incaminocongesu.org. Ciao a tutti e buona festa di Radio Mater. Ciao a tutti da Vilma.